Domenica 26 aprile 2020, io sono Alberto Gaudio e questa è la prima puntata di Sottoterra. Sottoterra è un programma radiofonico che tratta dei temi della speleologia. Questo programma va in onda ogni 2 settimane, la domenica alle ore 21. Potete riascoltare Sottoterra su tutte le principali piattaforme podcast. Questo è un programma dedicato a tutti, sia agli speleologi di grande esperienza, ma anche a chiunque sia incuriosito o sia intenzionato ad iniziare ad andare in grotta. Per coloro che intendono avvicinarsi alla speleologia, vi consigliamo di non avventurarvi in un'escursione in grotta autonomamente, perché seppur la speleologia è un'attività divertente per tutti, per praticarne in sicurezza bisogna avere una preparazione sufficiente. In Italia ci sono numerosi gruppi speleologici, cioè associazioni che si occupano di speleologia e tra le attività organizzano anche corsi per imparare ad andare in grotta. Associarsi a questi gruppi speleologici non è costoso, per esempio il gruppo speleologico al quale sono io iscritto ha una quota associativa di ben 15 euro l'anno. Quindi vi consigliamo di rivolgere al vostro gruppo speleologico che si trova nella vostra area e questo sarà anche un'occasione per incontrare nuovi amici e anche per imparare le tecniche di base per muoversi in grotta in sicurezza. I gruppi speleologici sono infatti sparsi in tutto il territorio nazionale italiano e potrete trovare una lista sul sito della Società Speleologica Italiana. Il sito è speleo.it. Se andate nella sezione gruppi è disponibile anche una mappa con tutte le informazioni riguardanti i contatti dei gruppi speleologici, appunto. Se desiderate comunicare con noi, scriveteci una email a radiosottoterra@gmail.com. Nella puntata di oggi inizieremo con le notizie e gli aggiornamenti dal mondo sotterraneo. In seguito avremo un ospite, Michele Magnoni, del gruppo speleologico di Urbino, che è anche gestore del sito myoutdoor.it e ci parlerà appunto delle iniziative legate al suo sito internet. Faremo quindi un breve approfondimento sul tema delle coordinate geografiche e l'uso del GPS. Iniziamo con le news dal mondo speleologico. Purtroppo, a causa del lockdown dovuto al coronavirus, le attività esplorative e didattiche sono temporaneamente ferme. La Società Speleologica Italiana ha infatti disposto la sospensione di tutte le attività formative, sia teoriche che pratiche, aggiungendo che in caso di mancato rispetto della disposizione, la copertura assicurativa non può essere garantita. Quindi sono stati rinviati a data da definirsi tutti i corsi di primo, secondo e terzo livello che erano stati precedentemente programmati. Ovviamente sarà possibile effettuare le attività didattiche per via telematica. Ed è sempre a causa del lockdown che probabilmente non potrà essere svolto l'evento per celebrare i 70 anni della Società Speleologica Italiana, che era in programma per il 27 giugno 2020 a Verona. L'organizzazione chiede comunque di inviare un contributo video della durata massima di 3 minuti. La raccolta di questi contenuti sarà pubblicato e divulgato per via telematica il 25 giugno 2020. È ora disponibile in libera visione digitale l'ultimo numero della rivista Speleologia. La rivista è consultabile gratuitamente sul sito speleologiassi.it, insieme con altri vecchi numeri della rivista liberamente scaricabili. Abbiamo oggi ospite a Sottoterra Michele Magnoni. Michele è uno speleologo di notevole esperienza, istruttore di tecnica della Scuola di Speleologia di Urbino e gestore del sito myoutdoor.it. Ciao Michele e benvenuto a Sottoterra.
Ciao Alberto, sono onorato di far parte di questa prima puntata di Sottoterra e ti ringrazio per avermi coinvolto, perché questo programma radiofonico tratta temi, come ben sai, a me molto cari, per cui la speleologia, tips, approfondimenti rivolti a tutte le persone che frequentano con passione il mondo outdoor.
Allora, come abbiamo anticipato, tu sei il gestore del sito My Outdoor. Come nasce l'idea di questo sito internet?
Dunque, My Outdoor nasce nel 2013, da un lato come diario per raccontare e promuovere gli ambienti outdoor poco conosciuti, e invece dall'altro per aiutare i viaggiatori a ritrovare un contatto con la natura che si è perso a causa della frenesia lavorativa quotidiana e che proprio in questo delicato periodo, diciamo, di emergenza sanitaria paradossalmente sembra essersi ritrovato. E le attività sportive outdoor devono essere affrontate con consapevolezza, conoscendo quindi l'ambiente in cui ci si muove, i suoi pericoli e le tecniche necessarie per limitare i potenziali rischi. Quindi un escursionista outdoor deve essere necessariamente un escursionista informato, e questo è fondamentale, appunto. L'idea quindi su cui si basa My Outdoor è quella di promuovere la conoscenza del territorio e le sue peculiarità, di fatto, tramite racconti, tramite immagini, video, e tutto questo per creare un viaggiatore che sia lento, un viaggiatore che sia attento, un viaggiatore soprattutto che sia consapevole dell'ambiente in cui si muove. Questo di fatto è un po' l'idea che c'è alla base di My Outdoor, però devo dire che nella vita, oltre ad essere uno speleologo del gruppo speleologico di Urbino, mi occupo anche di comunicazione e promozione online, quindi di fatto il passaggio dalla ideazione di My Outdoor alla creazione, quindi la realizzazione del sito e tutto quanto il mondo che ci gravita attorno è stato molto naturale, perché ha messo insieme quelle che sono le mie due anime, le mie due passioni. E un ruolo importante tutto ciò l'ho ricoperto Manlio, mio padre, che è nato in Pianello di Cagli, in un piccolo paesino ai piedi di Monte Nerone, e fin da piccolo mi ha fatto scoprire le piccole caratteristiche, paesaggi segreti, diciamo nascosti, di quel territorio, e trasmettendomi l'attenzione e la passione necessaria per approcciarsi correttamente con l'ambiente outdoor.
Qual è il pubblico a cui è rivolto il sito internet My Outdoor?
My Outdoor è rivolto a tutte le persone che vogliono affrontare con consapevolezza l'ambiente outdoor, di fatto cercando di ridurre il rischio intrinseco di queste attività, delle attività outdoor in generale. Ma è rivolto anche a curiosi, a lettori, diciamo, che sono interessati alle storie, ai racconti, magari ad apprendere qualcosa in più su ambienti poco conosciuti. Ci sono quindi sia visitatori che mi seguono solo per conoscere e informarsi sulle bellezze del territorio, e quindi magari, che ne so, per potersi scaricare le tracce GPX in autonomia e rifare quindi il percorso. Ma c'è anche appunto chi mi segue perché è la ricerca di un'esperienza un po' più immersiva e quindi si affida alle nostre strutture e alle nostre guide per rivivere il nostro viaggio, per rivivere un'esperienza che sia unica sotto tutti i punti di vista.
Quindi i contenuti non sono limitati alla speleologia, ma si estendono anche ad altre attività legate alla montagna.
Sì, esatto, perché di fatto mi rappresenta, appunto, come dicevo prima, My Outdoor parla delle attività outdoor che pratico e per le quali quindi posso avere un giudizio critico. E la qualità dei contenuti divulgati, infatti, sarà sempre comunque la cosa più importante, quindi sarà la linea guida di fatto che collega da seguire, che collega tutti i contenuti del sito. Non è detto però che in futuro, magari tramite nuove collaborazioni, queste categorie non possono aumentare.
Nelle pagine del sito vengono offerte anche visite guidate e ricettività.
Il servizio di visite guidate mette in comunicazione la domanda e l'offerta già presenti sul territorio. Ci sono realtà affiliate a My Outdoor, come ad esempio guide canyoning o guide ambientali ed escursionistiche, e strutture ricettive convenzionate, che possono essere bed and breakfast, possono essere piccole pensioni e quant'altro. E quando un viaggiatore si appoggia quindi a My Outdoor, sa che può contare su accompagnatori che conoscono molto bene il territorio e strutture ricettive locali, comunque certificate tra virgolette da My Outdoor, quindi conosciute di fatto e testate personalmente, che permettono di gustare appieno quella che è la vita di paese e la cucina tipica.
Come si è evoluto e come pensi che evolverà My Outdoor nel futuro?
Maeudor si è evoluto tanto fino ad oggi, e di fatto era nato come un piccolo social network in cui le persone potevano registrarsi e caricare i propri percorsi in autonomia. E la stessa cosa poteva essere fatta dalle strutture ricettive, che potevano caricare una propria scheda di presentazione. Con il passare del tempo però mi sono accorto che veniva un po' meno quello che era un elemento per me fondamentale, ovvero la qualità dei contenuti. E quindi ho deciso di strutturarlo come blog, e quindi cambiarlo, e permettendomi quindi di fare una moderazione sui nuovi contenuti che mi venivano via via inviati. L'impegno richiesto per la sua gestione è comunque molto elevato, ma non ti nascondo che mi piacerebbe realizzare uno strumento che sia in grado di esaltare la conoscenza di luoghi insoliti, proprio per favorire lo sviluppo di un turismo lento e consapevole. L'obiettivo ultimo, quindi, è quello di favorire un rilancio delle piccole realtà rurali, che è di fatto in controtendenza con l'isolamento sempre più marcato di queste zone.
Quali consigli ti sentiresti di dare ai visitatori o ai frequentatori del tuo sito e per coloro che si avvicinano alle attività in esso contenute?
Ho iniziato questa chiacchierata parlando di conoscenza e consapevolezza, intendendo entrambe in senso ampio, trasversale di fatto tra le varie materie. E come ad esempio mi viene in mente la conoscenza della roccia per valutarne magari la stabilità, l'utilizzo di strumenti cartografici per l'orientamento, passando per le tecniche di progressione per esempio, e comunque per la conoscenza di quelli che sono i pericoli oggettivi. Ciascuna tipologia di attività svolta di fatto ha dei pericoli intrinsechi, che sta a noi però con l'esperienza e quindi con l'opportuna conoscenza di questi pericoli cercare di ridurre quelli che sono i rischi oggettivi. Nelle cavità artificiali, ad esempio, che mi stanno particolarmente a cuore, i rischi sono legati alla stabilità dell'ambiente e alla qualità dell'aria. E non è un fatto improbabile imbattersi in elevate concentrazioni di CO2. E quindi la conoscenza di questi ambienti ci permette di muoverci con cautela e quindi magari utilizzando gli opportuni rilevatori multigas. Insomma, per concludere, voglio utilizzare una frase che utilizza sempre una cara collega Spelio nella conclusione delle sue presentazioni, ed è una frase di Oscar Wilde che dice: l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile, prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. La prendo in prestito in questo frangente per dire che anche se possiamo scaricare liberamente dalla rete le tracce GPX, informazioni sui percorsi, indicazioni sul territorio e quant'altro, occorre comunque sempre muoversi con estrema prudenza e diciamo all'occorrenza occorre anche affiancarsi a professionisti locali, senza aver paura di chiedere.
Molto bene, ringraziamo Michele Magnoni per il suo intervento. Ricordiamo di visitare il suo sito internet all'indirizzo myoutdoor.it.
Ciao Alberto, ti ringrazio nuovamente per la bella chiacchierata e ti faccio un in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Ci vediamo tra due domeniche, anzi ci sentiamo qui, sottoterra.
E continuiamo questo primo appuntamento di Sottoterra con una sezione dedicata all'approfondimento e alla divulgazione. Il tema di oggi vuole essere un breviario su alcune nozioni di cartografia. La diffusione della tecnologia ha permesso infatti a tutti di avere a disposizione un ricevitore di GPS, spesso integrato nel proprio telefonino, con una precisione accettabile. Chiunque può quindi registrare posizioni e percorsi o muoversi sulla superficie topografica avendo un riferimento cartografico digitale direttamente sul telefonino. Tuttavia, l'uso dei dati di posizionamento presenta alcune insidie, non sempre così intuitive. Cominciamo per esempio con il distinguere tra le coordinate geografiche e le proiezioni cartografiche. La forma della Terra può essere grossolanamente approssimata a un ellissoide e le coordinate geografiche definiscono un punto su un ellissoide di riferimento. Siccome questa approssimazione non è ideale per ogni regione della Terra, nel tempo le varie nazioni hanno utilizzato ellissoide che meglio si adattassero alla propria regione. Quindi, le coppie di coordinate possono essere riferite a un ellissoide locale. Questi ellissoidi possono avere dimensioni, schiacciamento e origine diversa. La trasformazione che si deve fare da un ellissoide ad un altro consiste nel muovere e traslare un ellissoide in modo da farlo coincidere il più possibile con un altro di un'altra data regione. Questa operazione viene chiamata appunto rototraslazione. Un ellissoide con un meridiano di origine determinata costituisce un datum, per esempio il VGS84, l'ED50 o il Roma 1940. Il più comune datum utilizzato oggi a livello globale è il VGS84, che è anche il formato con cui il sistema GPS fornisce nativamente i dati. Le coordinate geografiche sono quindi coppie di numeri che sono espresse come angoli in gradi di latitudine, per esempio nord e sud, e longitudine, per esempio est o ovest, su uno specifico ellissoide. Ora, siccome le carte sono generalmente riportate su schemi piani o su fogli di carta, si rende necessario usare delle strategie per rappresentare un ellissoide che è tridimensionale su un piano invece bidimensionale. Esiste un grande numero di tecniche e di standard per le proiezioni cartografiche, ciascuna relativa a una certa regione della Terra. La proiezione più comune usata oggi viene chiamata UTM, Universale Trasversale Mercatore, e questa proiezione può essere immaginata come se si avvolgesse, in modo da formare un cilindro orizzontale, l'ellissoide, il quale rimane posizionato al centro di questo cilindro. Tuttavia, un singolo cilindro non è in grado di fornire dati per tutto il globo, e man mano che ci si allontana dal centro, dove c'è l'intersezione tra l'ellissoide e il cilindro, e le aperture laterali del vostro cilindro orizzontale, la deformazione della carta proiettata rispetto alla realtà, cioè rispetto all'ellissoide, diventa sempre e sempre più grande. Per cui si utilizzano diversi cilindri, ogni cilindro, per coprire un settore di circa 6 gradi di longitudine. Troveremo che l'Italia è circa interamente compresa dentro due zone UTM, la 32 a ovest e la 33 a est. Le coordinate di una proiezione cartografica sono quindi coppie di valori che però non sono espressi in gradi, ma sono espressi in metri, i metri nord-sud o est-ovest rispetto a una certa origine. Nella cartografia italiana, tuttavia, in passato sono stati utilizzati sistemi di coordinate molto diversi, come ad esempio il Roma 1940, il cosiddetto Gauss-Boaga, l'ED50 con proiezione UTM. Per cui quando utilizzerete una carta, la prima cosa da fare è dare subito uno sguardo alla leggenda e vedere qual è il sistema di coordinate in cui la carta è stata disegnata. Dovrete quindi fare tutte le dovute trasformazioni per trasformare il vostro dato, che viene dal GPS nativamente, in VGS84, nel sistema che vi interessa o viceversa. Si ricorda inoltre che Google Earth lavora in VGS84, quindi, per fortuna, le coordinate che scaricate dal vostro GPS, ad esempio come file GPX, possono essere utilizzate direttamente in Google Earth. Anche le coordinate metriche VGS84 UTM possono essere utilizzate in Google Earth se conoscete la zona UTM in cui state operando. Questo è tutto per la prima puntata di Sottoterra. Vi ricordiamo che potete contattarci all'indirizzo email radiosottoterra@gmail.com. Ci risentiamo tra 2 settimane e grazie per l'ascolto.